questo punto io lascio la parola al consigliere Mario Nispilandi della Corte dei Conti, che ci ha più volte aiutato e supportato su tutti quelli che sono i contratti collettivi nazionali, perché fa parte appunto del nuovo del controllo sul costo dei contratti collettivi, ma anche perché ci ricorderà anche una serie di passaggi della Corte dei Conti dal punto di vista del controllo a livello appunto sia di enti locali che di enti pubblici. Grazie Mario.
Grazie. Io volevo partire da due affermazioni un po', diciamo così, molto icastiche. Prima si parlava della giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa. Ebbene, secondo me l'intervento del giudice contabile è l'indice del fallimento dei controlli. Questo è un dato di fatto. Quindi per chi si occupa di controllo e vedere che determinate materie arrivano all'attenzione del giudice contabile significa che qualcosa non ha funzionato prima. Cioè non è una, dice sì, è sempre la Corte dei Conti che se ne occupa. Dice però non è per chi fa all'interno dello stesso organo un altro mestiere e purtroppo questa non è una notazione positiva. Seconda notazione analoga, l'intervento forte del legislatore per obbligare a una finalizzazione delle risorse presenti nei fondi unici, è il fallimento del tentativo di arrivare a un riparto delle risorse verso incrementi della produttività concordata fra le parti. Questo è un altro dato di fatto. Noi abbiamo sempre visto che impegni, protocolli d'intesa, norme contrattuali, garanzie date dalle organizzazioni sindacali sono state sempre più forti e sempre più impegnative, ma sono sempre rimaste lettera morta. Sostanzialmente sono rimaste come le famigerate grida manzoniane contro i bravi. È evidente a questo punto che quando non si riesce a regolamentare una certa materia in modo soddisfacente attraverso l'autonomia, necessariamente deve intervenire la fonte autoritativa. Questo è un dato di fatto con il quale bisogna fare i conti. Altra notazione, mi riallaccio a quello che diceva prima il professore. Effettivamente la contrattazione collettiva per i pubblici dipendenti e soprattutto la contrattazione integrativa sconta questo tipo di anomalia, nel senso che c'è tutta una parte che riguarda incrementi retributivi che non sono il mero adeguamento all'andamento dei salari, che è quello regolamentato dalla contrattazione collettiva nazionale, ma c'è tutto, ad esempio, il problema sia degli effettivi incrementi meritocratici e sia soprattutto di quelli legati alle cosiddette progressioni di carriera, che nel sistema privato sono regolati in modo diverso. Perché, ad esempio, se io voglio che un dipendente passi da una posizione di impiegato a una posizione di quadro, non è un problema di contratto, chiudo un rapporto di lavoro e ne apro un altro. Ed è una trattativa individuale con il dipendente che si giustifica alla luce del fatto che il datore di lavoro mette soldi propri e deve rispondere esclusivamente a se stesso o agli azionisti se esercita l'impresa in modo collettivo. Ipotizzare che ci possa essere un'esperienza analoga nella pubblica amministrazione è assolutamente fuori sistema. È evidente che nella pubblica amministrazione qualunque differenziazione di trattamento fra un dipendente e l'altro deve necessariamente essere procedimentalizzata, deve necessariamente inserirsi in un contesto di garanzie che facciano sì che tutti i possibili interessati e quindi tutta la platea dei dipendenti venga adeguatamente tutelata. Di qui, ad esempio, il fatto che proprio alla contrattazione integrativa è stato caricato il problema di attuare queste forme di progressione di carriera, perché altrimenti, non essendo possibile la trattativa individuale con i dipendenti, chi viene assunto in una determinata categoria economica resterebbe cristallizzato sempre allo stesso posto, con l'unica possibilità di avere aumenti stipendiali legati alla contrattazione nazionale e quindi all'andamento dell'inflazione. Ma è evidente che tutto questo avrebbe dovuto essere separato anche da un punto di vista dell'evidenziazione delle risorse rispetto a le altre finalità della contrattazione integrativa, che erano anche quelle di attivare effettivamente percorsi che consentissero l'incremento, che consentissero una valutazione meritocratica dei dipendenti e di incentivare anche il miglior andamento della pubblica amministrazione e l'efficienza dei servizi. E fatta questa premessa, e per tornare alla, diciamo, allo specifico tema del quale mi devo occupare, io diciamo così, faccio parte del nucleo storico del magistrati addetti alla certificazione della Corte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e anche della relazione sul costo del lavoro. E ricordo che proprio fin dalle primissime relazioni, fin da quelle relative addirittura agli esercizi 2002-2003, la Corte dei Conti aveva una sorta di leitmotiv: le cose non vanno bene perché è colpa della contrattazione integrativa. Ma era anche un modo di dire, come dire, quello è il terreno X sunt leones, insomma, quello è un terreno inesplorato nel quale può succedere di tutto, no? E in realtà, come ricordava spesso prima il Presidente Mazzillo, ogni tanto il legislatore ci ha preso in parola. Così, a forza di dire che le cose nell'andamento della contrattazione integrativa era disordinato, incontrollato, difficile da valutare, il legislatore ha detto alla Corte, dice, beh, ormai l'hai detto troppe volte, adesso mettici le mani anche tu, insomma, in sede di controllo. E di qui nasce il primo intervento in questo senso all'interno del decreto legge 112 del 2008. Ed è, diciamo così, una tecnica normativa, almeno all'epoca, non particolarmente precisa, insomma, perché l'iniziale testo del decreto legge 112 del 2008 confondeva un po' i compiti di referto della Corte con quelli di una puntuale valutazione di oltre 10.000 contratti collettivi. Cioè, ipotizzare che nell'ambito dell'attività di referto che la Corte dei Conti è chiamata annualmente a svolgere sui contratti collettivi di lavoro potessero essere fatte osservazioni, la norma originale diceva, a livello di singolo ente. Cioè, stava a significare che avremmo dovuto effettivamente mettere in piedi un apparato di trasmissione dei dati e anche un tipo di rapporti con l'ICOP tale da poterci consentire effettivamente di poter fare uno screening di un numero assolutamente notevole di contratti collettivi. La norma, diciamo, le successive modifiche che sono intervenute al decreto legge 112 effettivamente hanno un po' ridimensionato, hanno accolto anche quella che era stata l'interpretazione che la stessa Corte aveva dato effettivamente a questa implementazione del sistema dei controlli, e hanno chiarito che da una parte si colloca il referto sul costo del lavoro, nella quale possono essere fatte anche attraverso soprattutto la collaborazione con l'ICOP, l'implementazione dei dati della tabella 15, considerazioni generali a livello di sistema, e dall'altra invece quello che sono anche proprio i compiti di verifica puntuale dei singoli contratti collettivi, che giustamente è limitato a quelli delle amministrazioni locali. Ma questo perché? Per evitare anche una, in certo senso, una superfetazione dei controlli, perché quelle delle amministrazioni centrali, tutto sommato, c'è un primo controllo interno da parte degli organi di revisione e poi un successivo controllo, tra parentesi, mutuato su quello che la Corte fa per i contratti collettivi nazionali, effettuato da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi introdurre un nuovo puntuale controllo della Corte su contratti collettivi già esaminati in modo puntuale era parso eccessivo. Quindi effettivamente la Corte è stata chiamata ad intervenire con riferimento ai contratti integrativi del comparto regioni ed enti locali, chiamando in prima battuta allo svolgimento di questo compito le sezioni regionali di controllo. Il problema della norma che demanda questo compito alle sezioni regionali è un problema ancora una volta di tecnica normativa, perché effettivamente la riforma Brunetta si limita a disciplinare gli effetti del controllo, gli esiti del controllo, dicendo che in caso di mancato accertamento della non rispondenza del contratto integrativo ai vincoli dei contratti nazionali, o in caso di esorbitanza dai vincoli finanziari posti nel quadro programmatico, le clausole devono essere dichiarate nulle. Ma tutto questo peraltro senza mettere in piedi una effettiva procedimentalizzazione del controllo che viceversa sarebbe stata necessaria. Appena entrata in vigore questa norma, numerosi enti locali hanno cominciato a chiedersi se fossero obbligati immediatamente e da subito a trasmettere il proprio controllo alle sezioni regionali e quale dovesse essere questa forma di controllo, se dovesse essere un controllo mutuato su quello che effettua il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sui contratti integrativi delle amministrazioni statali. Chiamata nuovamente a interpretare anche questa seconda normativa, le sezioni unite hanno deliberato che, anche tenuto conto di quelle che sono le effettive possibilità operative delle sezioni regionali, perché è inutile tentare di fare lavori che non sono compatibili con quello che è effettivamente lo stato delle forze delle istituzioni, quindi anche in relazione alle effettive possibilità operative delle sezioni regionali, le sezioni riunite hanno deliberato che questa forma di controllo sui contratti collettivi integrativi da parte delle sezioni regionali deve necessariamente essere valutata nell'ambito della più generale programmazione delle attività. E comunque va svolta cercando il più possibile una sponda e una collaborazione in quella che è l'attività che i revisori svolgono, che svolgono i revisori contabili degli enti. In buona sostanza praticamente tutte le sezioni regionali hanno provveduto a rivedere le famose linee guida per l'attività dei revisori degli enti contabili, inserendo e chiedendo specifiche notizie proprio sull'andamento della contrattazione integrativa e proprio finalizzate a valutare e poi se c'è qualche criticità che richiede invece l'attivazione vera e propria del controllo e quindi la vocazione del contratto integrativo, una pronuncia puntuale con gli effetti previsti dalla legge. Per quanto riguarda invece l'attività delle sezioni riunite, a partire dal 2008 e soprattutto per quanto riguarda la circolare che ha riguardato la raccolta dei dati del 2009, così come era previsto dalla legge, ci sono stati frequenti contatti fra i funzionari dell'ICOP e il nucleo tecnico per capire esattamente come impostare questa rilevazione dei dati relativi alla contrattazione integrativa e quali potessero essere le informazioni utili allo svolgimento dell'attività istituzionale della Corte per il successivo referto al Parlamento. La decisione che è stata presa è quella di impostare una rilevazione dei dati basata, diciamo, questa è una novità per come sono impostati i dati del conto annuale, basata non tanto sulla cassa, quindi su quello che viene pagato nell'anno, quanto piuttosto sulla competenza contrattuale. Cioè sostanzialmente l'impostazione, diciamo così, che è ancora in fieri e può essere oggetto sicuramente di progressivi miglioramenti, è stata quella di cercare di capire quali sono in ciascun anno di riferimento le amministrazioni che hanno effettivamente sottoscritto i contratti collettivi, quante risorse sono state impiegate nei contratti collettivi, che valore hanno le risorse effettivamente contrattate rispetto al complessivo totale dei fondi unici e quanto invece non è stato contrattato ed è stato quindi rinviato agli anni successivi. Ecco, in questo modo si è, diciamo così, l'impostazione e la rilevazione dei dati dovrebbe rispondere a quelle che sono poi dopo le esigenze di avere effettivamente un quadro di come è andata la contrattazione integrativa, già che altrimenti le informazioni sarebbero state un doppione poi di quelle ricavabili dai dati di cassa, che ciascun anno ci dicono che cosa è stato pagato per trattamento accessorio e che saranno sempre, almeno per le amministrazioni statali, maggiormente disaggregati anche in relazione alla riforma del cedolino unico. Ebbene, che cosa è emerso da questa prima analisi dei dati? intanto è emersa una grandissima difficoltà a mettere insieme dati disomogenei. Io credo, qui sono presenti alcuni dei funzionari che hanno collaborato con me alla stesura di alcuni pezzi di questa relazione che prima ha commentato il Presidente Mazzillo sul costo del lavoro nel 2011, il costo del lavoro 2011, e loro possono testimoniare le difficoltà e quasi la sofferenza a tirare fuori delle linee di tendenza in presenza di dati assolutamente disomogenei e difficilmente comparabili. Cosa è emerso? È emerso intanto che bisognerebbe forse fare chiarezza su cosa si intende per contrattazione integrativa. Cioè molto spesso la contrattazione integrativa ha una tempistica assolutamente particolare. Ci sono enti che fanno contratti quadriennali quadro in concomitanza con i contratti nazionali, altri che hanno una cadenza biennale, altri che non li fanno proprio. E ci sono con ripartizioni del fondo infrannuali fatte con verbali, intese, atti variamente denominati, spesso con formalità assolutamente semplificate, insomma, no? Ci si incontra, magari in quel momento è stato accertato un gettito proveniente da una delle tante fonti di alimentazione maggiore del previsto, si decide lì per lì, cotto e mangiato, dice ma questi a chi li diamo, insomma, no? Quindi c'è una frammentazione di atti e di procedure che, diciamo così, che tutte rientrano in questo più vasto concetto di contrattazione integrativa, ma che sono assolutamente disordinate e disomogenee. E dopodiché qual è l'altro dato che emerge? Emerge altri dati molto significativi e preoccupanti. È difficilissimo ricostruire qual è l'effettivo valore dei fondi unici. Questo perché, di fare comparazione, questo perché gli enti usano le più disparate modalità di contabilizzazione. Cioè in alcuni casi il valore dei fondi unici è sempre quello dall'inizio, cioè le risorse quindi destinate ai passaggi di livello restano presenti nel valore del fondo anche se formalmente sono indisponibili. In altri casi invece nel momento in cui vengono fatti questi progressioni di carriera le risorse vengono trasferite dal fondo ai capitoli di bilancio, quindi c'è anche una differente modalità di contabilizzazione. E dopodiché, diciamo così, fatta questa premessa quindi sulle difficoltà a effettuare diciamo così, comparazione, anche tenendo conto che la rilevazione fatte dall'ICOP sono all'inizio e quindi scontano per il 2009 un numero elevato di enti inadempienti. Alcuni non hanno compilato la tabella semplicemente perché non hanno fatto contrattazione integrativa, di altri si può dire come le previsioni del tempo dove non ci sono dati, si dice non pervenuto, insomma, no? Quindi anche diciamo, sotto questo aspetto l'attività è ancora da implementare. Ma poi dopodiché cosa emerge ancora da queste prime rilevazioni che sono state date? Una necessità ancora proprio di ritornare ai fondamentali, cioè se uno va a vedere per quanto riguarda le fonti di alimentazione la differenza fra risorse fisse e risorse variabili, anche in questo caso vede che negli enti non c'è una rappresentazione omogenea e soprattutto con riferimento ad esempio per gli enti locali alle famose risorse che dovrebbero essere correlate all'attivazione di nuovi servizi. Lì voglio dire, la dottoressa Gentile sa benissimo che ci sono tantissime circolari dell'ARAN che hanno chiarito che quelle risorse erano da considerare a tutti gli effetti come variabili e che quindi la decisione dell'ente aveva valore per un anno e doveva essere diciamo così, poi superata da riassetti organizzativi che avrebbero dovuto consentire di espletare i nuovi compiti con la necessaria flessibilità organizzativa e non con nuove risorse. Andando a vedere viceversa si evidenziano enti che una volta deciso di dare risorse aggiuntive le hanno lasciate poi come fonte di alimentazione stabile e permanente del fondo, salvo magari l'anno dopo ad aggiungerne anche altre in relazione alla vera o presunta attivazione di servizi nuovi. E, diciamo così, quindi, e tenendo presente sempre il limite dei dati che comunica, diciamo, dei dati contenuti in questa tabella 15, quindi che non riguardano ovviamente l'intero universo delle amministrazioni. Qui mi riferisco alla relazione dell'anno scorso, quella del 2010, no? Che ovviamente non riguarda tutto l'universo delle amministrazioni, ma solo quelle che hanno fatto contrattazione integrativa dell'anno e che hanno comunicato ovviamente i dati poi all'ICOP, e quindi scontando ogni possibile errore è emerso che per il comparto regioni e enti locali queste risorse hanno un peso sulla consistenza totale del fondo pari a oltre il 20%, insomma, quindi cominciano a diventare una componente rilevante, insomma, no? E per i dirigenti sono emerse ulteriori incongruenze. Per i dirigenti, per il fondo unico della dirigenza, teoricamente l'utilizzo del fondo dovrebbe essere molto semplice. Lì vige il principio di omnicomprensività: o aumenti la retribuzione di posizione o aumenti la retribuzione di risultato. Insomma, no? In realtà, se si va a vedere la rilevazione dei dati, c'è una voce che viene chiamata altri impieghi, che ogni anno è particolarmente rilevante e non si sa veramente a cosa corrisponda. E poi c'è un altro ulteriore problema, che naturalmente, essendoci una discrasia temporale, poi, perché teoricamente la valutazione della produttività si dovrebbe fare un anno per l'altro, quindi le risorse presenti nel fondo dovrebbero essere distribuite a titolo di produttività l'anno dopo. E cosa succede? Che spesso le rilevazioni danno conto di queste risorse, che sono retribuzioni di risultato corrisposte agli interessati con un anno di ritardo, vengono considerate come arretrati e non come retribuzione di risultato, no? Con la conseguenza che poi, anche se uno va a fare un'analisi dell'andamento delle retribuzioni medie, queste sono escluse dal calcolo delle retribuzioni medie, pur essendo una voce fissa, continuativa e ricorrente. Quindi bisogna dire, c'è veramente molto da fare, molto da mettere ordine. E uno degli strumenti con i quali si può cercare di dare un ordine alla materia sono adesso proprio quelle linee guida che in precedenza venivano citate per la predisposizione della relazione tecnica e della relazione illustrativa ai contratti integrativi, che, voglio dire, dovrebbero essere, e io l'ho vista in bozza, insomma, quindi in parte lo sono, dovrebbero essere non solo le linee guida per la predisposizione della contrattazione integrativa, ma anche prima di tutto proprio le linee guida per come si fa la contrattazione integrativa, cioè le linee guida per come si costruisce il fondo, per come devono essere divise le risorse fra fisse e variabili, e per come vanno codificati i possibili impieghi, perché altrimenti, se non si adotta una codifica unitaria, non si riesce nemmeno a fare dei significativi raffronti, perché ci sono impieghi assolutamente analoghi che vengono chiamati in modo diverso. E un'ultimissima notazione rispetto a quello che diceva in precedenza il professore. Lui dice che si aspetta di vedere questi contratti integrativi del 2011 su come si adegueranno alla riforma, in che modo si adegueranno alla riforma Brunetta. Ecco, voglio dire, io forse sono abbastanza poco ottimista sotto questo profilo, perché poi, se uno effettivamente va a leggere bene la norma, a molti principi posti dalla Brunetta non è possibile un immediato adeguamento della contrattazione integrativa bypassando quella nazionale, cioè tutti quei principi che riguardano un riassetto dell'intera struttura retributiva non possono essere effettuati modificando i contratti integrativi e bypassando la contrattazione nazionale. Se è prevista un'indennità di ente fissa e continuativa, il contratto integrativo non potrà dire: in attuazione della legge Brunetta l'indennità di ente è soppressa e queste risorse le do per la produttività. Quindi c'è, diciamo, tutta una serie di operazioni che sicuramente non potrà essere fatta. E le operazioni più significative che erano quelle effettivamente di distribuire le risorse non in modo indifferenziato, non a pioggia, ma con criteri realmente meritocratici, legate a quelle famose fasce di raggruppamento dei dipendenti, l'ultima delle quali è sempre stata esclusa dai benefici. Quella norma è stata rinviata nella sua attuazione solo, al reperimento di ulteriori risorse aggiuntive. Allora cosa resta? Restano sostanzialmente le altre norme della riforma Brunetta, che in fondo sono analoghe a quelle che già c'erano, perché se uno non sono molto differenti, se togliamo queste cose specifiche, norme teoricamente sulla selettività, sulla premialità, erano già contenute negli stessi contratti collettivi nazionali, che avrebbero sulla base dei quali è stata fatta la contrattazione integrativa o in legge in accordi precedenti. Quindi se la contrattazione integrativa era conforme al contratto collettivo nazionale precedente e al quadro normativo in vigore, tutto sommato, appunto, se si escludono queste grandi innovazioni della riforma Brunetta, forse. E se si esclude la parte che riguarda ovviamente l'assetto delle relazioni sindacali, io stavo parlando solo ovviamente degli aspetti economici, no? Perché la grossa opera di adeguamento invece, io parlavo esclusivamente degli aspetti economici, perché la grossa opera di adeguamento dovrà essere fatta sull'assetto delle relazioni sindacali e sulle comunicazioni. Ma per quanto riguarda proprio la parte esclusivamente economica, quella che noi siamo chiamati come Corte dei Conti a verificare, probabilmente non mi aspetto che ci siano in questo quadro grandi ed immediate modifiche. Grazie.
Ma io ringrazio Mario per la puntualità e l'attenzione rispetto a una serie di problematiche sulle quali però qualche considerazione vorrei farla, anche se mi duole, perché avevo detto che vi volevo lasciare la parola e questo vorrei fare, però rapidissimamente. Allora, sicuramente il fatto di riuscire a dare queste linee guida per quello che riguarda la relazione tecnica e la relazione illustrativa ci aiuterà tutti, e questo è il motivo per cui in qualche modo ci stiamo lavorando da tempo, perché non è facile cercare di mettere sui vari comparti, cercare di creare una composizione sufficientemente attuabile per tutte le varie realtà dei vari comparti, per avere dei dati omogenei e per in qualche modo mettere in condizione le amministrazioni di, come diceva appunto Mario, avere le modalità anche di contrattare correttamente il fondo, costruirlo correttamente, riuscire poi a applicare dal fondo una serie di strumenti e di istituti. Per cui fra poco queste saranno rese pubbliche, saranno messe a disposizione delle amministrazioni, anche per consentire alle amministrazioni stesse di fare meglio quello che già fanno da tempo. E un aspetto che vorrei sottolineare è che molte volte gli uffici di controllo hanno in qualche modo non capito bene la portata della loro presenza e del loro intervento rispetto alla certificazione, che non è più quella dei costi, ma è del contratto nella sua interezza. Più volte è stato sottolineato, è importante sia nell'ottica del sostegno dell'amministrazione, sia nell'ottica della correttezza delle modalità di effettuazione della contrattazione. Cioè anche gli organi di controllo devono essere completamente consapevoli e verificare tutti gli istituti. Il contratto integrativo non è solo una parte economica, il contratto integrativo è un insieme di norme che determinano poi l'erogazione degli aspetti economici. Se quelle norme sono state poste scorrettamente, non possono essere considerate applicabili, sono nulle, questo è importante. Diciamo che non siamo stati fortunati rispetto a tutta la modifica del 150, in considerazione del blocco che il 78 ci ha creato, perché è chiaro che, se è stato previsto tutto un processo e anche noi insieme al Tesoro, insieme a tutti quanti, abbiamo cercato di costruire un passaggio continuativo rispetto ai nuovi istituti attraverso appunto la circolare 7, che in qualche modo delinea questo percorso, è evidente che l'avercelo bloccato così drasticamente crea dei problemi a tutti. La conseguenza poi è che difficilmente certi processi possono essere portati a completamento, però sicuramente un aspetto che vorrei sottolineare, e dai dati che noi insieme al Tesoro riusciamo a registrare attraverso il controllo sui contratti integrativi, il processo è partito. Cioè il processo è partito, non può essere ancora completamente portato a termine, e in qualche modo anche l'accordo che è stato fatto sull'articolo 19 è un accordo che tiene conto di questa situazione oggettiva, perché il fatto di riuscire a portare avanti senza risorse, perché questo poi era la realtà, senza risorse derivanti da quelle che devono essere il nuovo contratto, la nuova tornata contrattuale, tutto il sistema previsto, è chiaro che avrebbe creato dei problemi. Però il fatto di comunque aver dimostrato e sottolineato che il sistema articolo 19 è un sistema esistente nell'ordinamento, e non potrebbe non esserlo perché è previsto dalla legge, con la destinazione allo stesso di risorse che in qualche modo sono sicuramente risorse aggiuntive che devono essere trovate dall'amministrazione appunto attraverso il sistema del dividendo e dell'efficienza, in qualche modo aiuta le amministrazioni stesse anche a gestirlo nel modo più corretto, cioè seguendo questo tipo di processo che in qualche modo dall'inizio della 150 abbiamo cercato congiuntamente tutti quanti di portarla avanti.